Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9ar3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Questa edizione di La brevità della vita propone in forma integrale il celebre De brevitate vitae di Lucio Anneo Seneca, trattato filosofico di età imperiale romana rivolto a Paolino e centrato sull'uso umano del tempo, il volume, attribuito editorialmente ad Aurum Editio. Dichiara di affiancare il testo latino a una traduzione in italiano moderno e a spiegazioni dei capitoli. Non sono invece disponibili, nelle fonti fornite, informazioni verificabili più dettagliate sull'apparato editoriale specifico. L'opera di Seneca appartiene alla tradizione stoica, ma non presenta una teoria astratta del tempo, esamina abitudini riconoscibili, come l'affanno per gli affari, la ricerca di prestigio, la dispersione nelle occupazioni e il rinvio della vita a un futuro indefinito. La sua tesi essenziale è provocatoria. Non riceviamo necessariamente una vita troppo breve. La rendiamo breve, cedendone parti decisive a ciò che non scegliamo consapevolmente. La finalità del testo è quindi etica e pratica, distinguere il semplice trascorrere degli anni dal vivere davvero, attraverso cura di sé. Giudizio razionale e pratica della filosofia. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la vita appare breve quando il tempo viene ceduto alle occupazioni altrui. Il nucleo del De brevitate vitae non è una meditazione rassegnata sulla mortalità, bensì un'accusa contro la dissipazione del tempo. Seneca contesta l'abitudine di lamentarsi della brevità dell'esistenza, senza esaminare come le giornate siano state impiegate. Per lui il tempo è un bene singolare, non si accumula, non si restituisce, e tuttavia viene concesso con leggerezza a richieste, convenzioni, ambizioni e distrazioni. L'uomo affaccendato, il occupatus, non coincide soltanto con chi lavora molto e chi non possiede più la direzione della propria attenzione, perché vive reagendo a impegni esterni o inseguendo scopi che non ha valutato fino in fondo. Questa distinzione evita una lettura semplicistica contraria a ogni attività pubblica o professionale. Il bersaglio è l'assorbimento totale. Essere sempre impegnati può impedire di interrogarsi sul valore di ciò che si fa. Seneca oppone alla quantità di anni l'intensità di una vita realmente abitata. Una lunga esistenza può risultare povera se trascorsa nell'inconsapevolezza. Una vita limitata può invece avere pienezza se il tempo è ordinato da criteri scelti. Il testo richiede dunque un esame concreto delle priorità, non l'illusione di poter eliminare ogni dovere. Secondo, l'occupato senecano ambizione, affari e divertimenti come forme di alienazione. Seneca costruisce una galleria di comportamenti che rendono attuale il suo ragionamento persone consumate dall'amministrazione dei beni, dalla carriera pubblica, dalla ricerca di ricchezza, dai piaceri, dalle dispute inutili o dalla curiosità dispersiva. Queste figure non sono condannate perché desiderano agire nel mondo, ma perché affidano il proprio valore a oggetti instabili e a giudizi esterni. L'ambizione richiede un confronto continuo con gli altri. L'accumulazione non conosce un limite interno. L'intrattenimento può riempire le ore, senza trasformarle in esperienza significativa. In tutti questi casi, il soggetto rimanda la vita a dopo il successo, il ritiro, la sicurezza economica o la fine di un incarico. Seneca mostra l'incoerenza di questa attesa, poiché il futuro non è pienamente disponibile e il presente, se non viene vissuto, passa irrevocabilmente nel passato. Il suo lessico polemico va letto nel contesto dello stoicismo e della società romana, ma conserva una funzione analitica utile in vita, a verificare se un'attività risponde a una scelta ragionata oppure se serve solo a mantenere movimento, status o evasione. La critica non idealizza l'isolamento. Chiede piuttosto di sottrarre il giudizio personale alla tirannia dell'urgenza, affinché gli impegni non diventino l'unica definizione dell'esistenza. Terzo, otium filosofico non in attività, ma recupero deliberato di sé, l'alternativa proposta da Seneca all'esistenza dispersa è l'otium, termine spesso frainteso come semplice riposo o fuga dalle responsabilità. Nel trattato, l'otium è soprattutto disponibilità interiore per la filosofia, uno spazio in cui l'individuo esamina le proprie convinzioni, disciplina i desideri e riconduce il tempo a un fine umano più stabile. Non equivale a passività. Studiare, leggere, riflettere e formare il carattere sono attività impegnative, ma differiscono dall'affanno perché non dipendono dalla rincorsa incessante di vantaggi esterni. Il saggio, nella prospettiva senecana, non si sottrae alla realtà per indifferenza. Cerca una misura che gli permetta di agire senza essere posseduto da ciò che fa. La filosofia svolge quindi una funzione pratica, rende possibile distinguere il necessario dal superfluo, il desiderio autentico dalla pressione sociale, la cura della comunità dalla vanità personale. Seneca attribuisce inoltre allo studio un'estensione simbolica del tempo umano. Dialogando con gli autori del passato, il lettore non resta confinato al proprio presente e può partecipare a una comunità intellettuale più ampia. Questa idea non elimina la finitezza della vita, ma ne modifica l'esperienza. Il tempo dedicato alla formazione non è perduto, perché consolida la capacità di vivere con maggiore lucidità ogni altra attività. Quarto, passato. Presente e futuro, possedere il tempo invece di subirne il flusso. Una delle articolazioni più significative del trattato riguarda il rapporto tra le tre dimensioni del tempo. Seneca osserva che il presente è brevissimo e sfuggente, il futuro incerto, mentre il passato può diventare un possesso stabile per chi lo ha vissuto con consapevolezza. Non intende dire che sia sufficiente conservare. Ricordi il passato è davvero proprio quando deriva da azioni e scelte che l'individuo può riconoscere come sue. Al contrario, chi ha attraversato gli anni nell'affanno o nell'automatismo non dispone neppure del proprio passato, perché non l'ha trasformato in esperienza riflessa. Il futuro, inoltre, non deve essere trattato come una riserva garantita da cui attingere più tardi. Seneca critica: il differimento sistematico della vita progettare è necessario, ma fondare ogni valore su un domani indeterminato espone alla frustrazione e all'inerzia morale. La sua proposta non è un invito all'improvvisazione o al godimento istantaneo. È una richiesta di presenza razionale, assegnare al presente un uso coerente con ciò che si ritiene importante, senza lasciare che le aspettative future svuotino l'oggi. Per questo il testo può essere letto come una riflessione sulla responsabilità temporale. Vivere bene significa rendere le proprie ore riconoscibili, sottraendole sia alla nostalgia improduttiva, sia alla procrastinazione. Infine, testo latino, traduzione moderna e spiegazioni leggere Seneca tra filologia e attualizzazione. La presentazione dell'edizione segnala tre elementi: testo integrale in latino, traduzione in italiano moderno e spiegazioni dei capitoli. Questa impostazione può rispondere a esigenze diverse senza sostituire il carattere letterario e filosofico dell'originale. Il testo latino permette a chi conosce o sta studiando la lingua di osservare la costruzione argomentativa di Seneca, il ritmo incisivo delle opposizioni e la precisione dei termini morali. La traduzione moderna mira invece a rendere immediatamente accessibile un'opera antica, evitando che la distanza linguistica impedisca il confronto con le idee. Le spiegazioni capitolari, per come sono indicate nel titolo, possono offrire punti di orientamento nella progressione del trattato, particolarmente utile a lettori non specialisti. Occorre tuttavia distinguere con cura il pensiero di Seneca dalle interpretazioni editoriali contemporanee. Il valore del testo nasce dalla sua collocazione nello stoicismo romano, non da una generica promessa di produttività personale. Un buon uso della doppia lingua consiste nel leggere prima l'argomento nella traduzione, tornare poi ai passaggi latini per cogliere termini e sfumature, e infine verificare come le note o le spiegazioni chiariscano contesto e concetti. In questo modo, l'edizione può servire sia alla lettura autonoma, sia allo studio scolastico o universitario introduttivo, mantenendo il giusto equilibrio tra comprensibilità e attenzione alla fonte. In conclusione, la brevità della vita è indicata a chi desidera affrontare un classico filosofico breve, ma concettualmente concentrato, agli studenti di latino e filosofia e ai lettori interessati a un esame non psicologico ma etico del rapporto con il tempo. Può essere particolarmente utile a chi avverte la pressione di impegni, obiettivi e richieste continue, purché non lo si trasformi in un manuale contemporaneo di efficienza. Seneca non insegna a comprimere più attività nella giornata, interroga il criterio con cui decidiamo quali attività meritino il nostro tempo. Il beneficio intellettuale della lettura consiste nel distinguere durata e pienezza dell'esistenza, lavoro scelto e affanno automatico, previsione ragionevole e rinvio permanente della vita. Sul piano pratico, offre domande nette per riesaminare priorità, abitudini e dipendenza dal giudizio altrui. Rispetto a molti libri moderni sul tempo, l'opera si distingue perché colloca il problema nella formazione del carattere e nella filosofia stoica, anziché nelle tecniche organizzative. La presenza dichiarata del testo latino, della traduzione in italiano moderno e delle spiegazioni capitolari caratterizza inoltre questa proposta come potenziale strumento di lettura guidata. Consente di avvicinarsi all'originale senza richiedere una preparazione specialistica completa, poiché le fonti disponibili non documentano nel dettaglio qualità e ampiezza dell'apparato di Aurum Editio. È prudente considerare tali elementi come caratteristiche dichiarate dell'edizione. Resta comunque centrale la forza del trattato, una critica rigorosa all'illusione che il tempo sia scarso soltanto perché la vita è finita, e non perché spesso lo consegniamo senza valutarne il prezzo. Se vuoi supportare Aurum Editio, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!